Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Andiamo ad iniziare la consueta trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento regionale sanità.
Senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io.
Radio Onda Rossa 87 900 MHz. Come preannunciato, andiamo a iniziare la trasmissione odierna a cura del coordinamento regionale sanità. E quella odierna sarà una puntata che, oltre ovviamente ad essere aperta a qualunque contributo, suggerimento o comunque intervento voglia venire da via telefono, insomma, attraverso lo 06 49 17 50 di Radio Onda Rossa, si incentrerà su un po' le iniziative, diciamo così, di carattere che stanno di carattere istituzionale sulla sanità. Cioè, partiremo con una con alcuni spunti relativamente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e poi passando attraverso una corrispondenza andremo a ragionare invece su quella che è la situazione dal punto di vista legislativo e di prospettiva all'interno della nostra regione. E dicevamo appunto il PNRR, il Piano Nazionale di Riforma e Resilienza è appunto quel piano che è stato progettato alla fine del 2020 e dopo che nell'estate del 2020, a fronte di quello che è stato il meccanismo pandemico, l'Unione Europea è intervenuta attraverso la messa in campo di alcuni strumenti finanziari, in particolare il cosiddetto NGEU, il nuovo diciamo il piano dell'Unione Europea per la prossima generazione, Next Generation, come dicono, e attraverso altri strumenti sempre di carattere finanziario volti a finanziare politiche di investimento e di rilancio dell'economia all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Dentro questo piano dell'Unione Europea un ruolo diciamo preminente lo svolge proprio l'Italia, nel senso che nella distribuzione delle risorse che sono state messe a disposizione dall'Unione Europea si è seguito un criterio di ripartizione che tenesse conto di una serie di fattori relativi all'economia, dal calo del prodotto interno lordo nel 2020, quindi nel primo anno di pandemia, a la condizione del debito pubblico, oltre ovviamente alla quantità di popolazione e così via, comunque una serie di parametri che hanno portato al fatto che sui circa, se vado a memoria quindi mi potrei sbagliare di qualcosa, i circa 700 miliardi di euro che andranno a comporre questo piano, poco meno di 240 miliardi sono destinati al paese Italia. Apparentemente detta così uno dice vabbè, finalmente dopo tanti anni di austerity, tagli del bilancio e così via, da parte dell'Unione Europea arriva invece una indicazione di segno opposto, un finanziamento con meccanismi che sono in larga parte legati al debito, ma un debito garantito dall'Unione Europea e dalla BCE, quindi in questo senso con minori rischi di speculazioni da parte dei mercati finanziari, e un'altra parte invece sotto forma di credito senza ritorno, insomma una sorta di non più in questo caso prestito, ma vero e proprio finanziamento allo Stato italiano. Però questi fondi non è che vengono dati così, dice questi sono soldi, fateci un po' quello che vi pare, ma vengono dati a fronte di un piano che l'Italia, così come tutti gli altri paesi che hanno deciso di accedere a questa possibilità, è un piano che l'Italia ha presentato all'Unione Europea, che ha dovuto pure appunto superare l'approvazione dell'Unione Europea, che quindi doveva rispondere a una serie di criteri sia di carattere come dire tematico, cioè dei settori sui quali intervenire, sia dal punto di vista diciamo delle modalità dell'intervento, quindi che tipo di riforme devono essere fatte e così via. Dentro questo piano nazionale di riforma e resilienza, appunto, affinché mano a mano, no, lo leggiamo sui giornali, l'Italia ha raggiunto 51 obiettivi che erano previsti dal piano, e allora l'Unione Europea ha deciso di elargire una nuova tranche di 24 miliardi di euro per finanziare i progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza e così via. Gli obiettivi in totale, pure qua vado a memoria quindi mi posso sbagliare qualcosa, però sono mi sembra oltre 500. Il piano si sviluppa in 6 anni, dal 2021 al 2026, e appunto è fatto di una serie di passaggi. Ma quali sono questi obiettivi? Sono obiettivi di vario genere, sono obiettivi di carattere riformatore, e quindi e qua quando parliamo di riforme si intende di interventi legislativi che favoriscano tutte le opportunità di valorizzazione del capitale e di crescita dei profitti, quindi dando un forte impulso al settore privato dell'economia e in generale alla gestione privatistica della società. E questo lo vediamo perché, per esempio, no, fra questi obiettivi c'è la necessità ogni anno di approvare una legge di semplificazione amministrativa, che altro che non vuol altro non è che alleggerimento dei controlli e delle autorizzazioni necessarie per sviluppare attività di carattere imprenditoriale, una legge sulle liberalizzazioni, e anche qua liberalizzazione significa, per esempio, nei decreti sul PNRR recentemente approvati, liberalizzare interi settori ad oggi protetti perché forme di welfare, quindi forme di sostegno alla popolazione intesa come collettività. E pensiamo per esempio alle norme per la liberalizzazione del trasporto pubblico locale o per la liberalizzazione delle reti energetiche e così via, come vediamo stanno peraltro producendo anche una forte crescita dei prezzi e quindi dell'inflazione. Interventi di riforma della giustizia civile e penale, anche qui ma è detto esplicitamente all'interno dei documenti relativi al PNRR, nella direzione di semplificare e favorire e creare un ambiente favorevole all'investimento di capitale, quindi alle imprese, e una serie di interventi che diciamo dietro la facciata, la cortina fumogena del partenariato pubblico-privato stanno a realizzare un trasferimento diretto di risorse pubbliche a soggetti privati. È il caso dei processi di digitalizzazione, per esempio del cosiddetto cloud nazionale, che per il quale si attende in questi giorni l'avvio del bando e che comporterà fra le altre cose che tutti i dati della pubblica amministrazione verranno trasferiti su ambienti, su infrastrutture di proprietà privata, sempre dal punto di vista infrastrutturale parliamo di grandissime multinazionali tipo Google, Microsoft, Amazon, IBM, Apple e così via, e quindi in una situazione in cui anche qua settori dell'economia ad oggi più o meno pubblici vengono spostati su un terreno che permette l'appropriazione dei finanziamenti pubblici da parte delle aziende private. Dentro questo quadro si va a definire quindi attraverso il PNRR un vero e proprio processo di riorganizzazione della struttura capitalistica dell'Unione Europea in generale e in particolare del Paese Italia. Una riorganizzazione e ristrutturazione che, come dicevo, ha la finalità di favorire il rilancio della accumulazione di capitale e quindi dell'interesse alla produzione del profitto. Chiaro che dentro questo disegno anche i finanziamenti che sono e di cui andremo a parlare più specificatamente, che sono rivolti alla salute, risentono, diciamo, di queste tare che dicevo. Ne risentono sia in termini assoluti, perché comunque c'è da tener conto che un PNRR, quindi un piano nazionale, anzi per meglio dire un Next Generation dell'Unione Europea, quindi un notevole piano di incentivazione finanziaria che fra l'altro va in totale controtendenza rispetto a quelle che erano state politiche dell'Unione Europea sostanzialmente dalla seconda metà degli anni 2000, insomma intorno al 2007-2008 così, e che però già era incardinata su quel sentiero sin dalla nascita dell'euro nel 92, nel 92 è stata con l'accordo di Maastricht decisa la nascita della moneta unica europea, che poi vedrà la luce nel 2001, e da lì si avviano una serie di politiche estremamente restrittive e di taglio dal punto di vista del bilancio pubblico. Dicevo, dentro questo quadro qua, il sconvolto da una crisi sanitaria, per cui oggi leggevo proprio questa mattina sul Sole 24 un articolo in cui si diceva se non si supera la crisi sanitaria non si rilancia nessun processo di carattere economico, e d'altra parte la pandemia ci ha insegnato che il settore sanitario e della salute è determinante nella progettazione dello sviluppo economico della società. Quindi, diciamo, in una lettura ben definita in cui l'aspetto sanitario non è connesso a un aspetto di benessere, di difesa e tutela delle persone, ma è connesso semplicemente a delle finalità economiche. Dicevo, pure in questo quadro la parte di finanziamenti del PNRR destinato alla salute è comunque la quota più piccola. Il PNRR è diviso in sei capitoli, diciamo, di spesa. Uno è quello volto a favorire i processi di digitalizzazione e si beve, diciamo così, oltre il 20% dell'intero investimento. Una seconda missione rivolta alla cosiddetta transizione ecologica, che poi altro non significa che trasformazione del modello energetico, ed è la missione prevalente con quasi il 30% dei finanziamenti. Poi ci sono le infrastrutture, l'istruzione, il welfare e alla fine la missione 6, che è quella relativa alla salute, che impegna soltanto l'8,6% di finanziamenti. Dentro questa missione del PNRR sono individuati degli interventi che hanno tre principali diciamo impulsi: le case di comunità, gli interventi per l'assistenza domiciliare, le medicine, eccetera, quindi attraverso le centrali operative tecnologiche, e infine gli ospedali di comunità. Infine, è relativo, ci sono anche una serie di altre cose di cui parleremo in questa puntata, ma intanto ci interessava soffermarci su questi interventi relativi alle strutture previste per il Servizio Sanitario Nazionale, perché a fronte di questo progetto nazionale è stato poi demandato alle varie regioni l'individuazione de quali strutture attivare all'interno come case della comunità, quali come centrali operative e quali cosiddette cotte, quali come ospedali di comunità. In questo quadro, a fine dicembre, in specifico il 30 dicembre, la Regione Lazio ha deliberato tre delibere, appunto, nelle quali vengono indicati viene portato un elenco di quelle che saranno le case di comunità che verranno fatte qua nella Regione Lazio, indicando specificatamente quali sono già previste essere finanziate dal PNRR, quali invece dovranno accedere ad altre forme di finanziamento, e comunque quindi quali interventi, parliamo di interventi di carattere edile, cioè di ristrutturazione laddove necessario, costruzione, quello che sia, della struttura che ospiterà la casa della comunità. Parliamo poi di un'altra delibera che invece individua una serie di apparecchiature, eccetera, da acquisire, e non parliamo invece in nessuna delibera, del resto vedremo neanche nel PNRR, di assunzione di personale sanitario. La notizia però senz'altro estremamente positiva, e che dà il senso anche di una vittoria rispetto alle battaglie che si stanno portando avanti sul terreno della salute, è quella per cui è stata deliberata la riapertura di Villa Tiburtina, cioè di quella struttura afferente all'ASL Roma 2 e di proprietà della Fondazione dell'Università La Sapienza e così via, che era stata chiusa più o meno una decina scarsi d'anni fa in quel di via di Casal dei Pazzi, e che rappresentava l'unica struttura pubblica su un ampio territorio altamente popolato e di carattere estremamente popolare, e che proprio per questo sin da agosto del 2020, quindi appena diciamo abbiamo ricominciato a muoverci in giro per le città dopo il lockdown dell'inizio della pandemia, sin da allora è diventato un cavallo di battaglia, in primo luogo ovviamente dell'assemblea Riapriamo Villa Tiburtina, e quindi tutte le strutture che operano all'interno del territorio di Ponte Mammolo Rebibbia, parliamo del Comitato Mammut, della comunità educante, della del Casale Alba 2 e così via. Ovviamente una battaglia costruita insieme col coordinamento regionale sanità e che ha visto vari momenti di mobilitazione e di iniziativa che hanno coinvolto vari in maniera differente vari settori della società antagonista e oltre naturalmente al costante alla costante partecipazione a tutte le iniziative e a tutto il lavoro di lotta da parte dei movimenti di lotta per la casa. Per questo, insomma, nel fare questa riflessione sulla sanità nella Regione Lazio al tempo del PNRR, potremmo dire, vogliamo partire proprio con una corrispondenza con un compagno appunto dell'assemblea per la riapertura di Villa Tiburtina, con il quale appunto intanto ci facciamo raccontare un po' quello che sono le loro valutazioni riguardo a questa deliberazione e soprattutto quello che sono i passaggi che in questo momento sarà necessario avviare a fronte di questi cambiamenti, diciamo così, nella struttura della lotta, nel senso che se oggi la nostra battaglia era orientata alla riapertura di Villa Tiburtina, il momento in cui è stata pubblicata questa delibera è immediatamente diventata: bene, abbiamo ottenuto la riapertura, abbiamo ottenuto una vittoria importante per quel territorio, ma adesso si tratta di capire che cosa se ne fa di questa riapertura, quali servizi vengono inseriti, quale opportunità di partecipazione da parte della popolazione del territorio sarà possibile ottenere e così via. Quindi appunto per iniziare a ragionare su questi passaggi andiamo a sentire questo compagno dell'assemblea Riapriamo Villa Tiburtina. Per farlo mandiamo chiaramente uno stacco musicale. They don't do no good. They never be working when they ought to show. Waste your time, waste your mind. California's got the most of them. Boy, they got a host of them. Swear to God, they got the most. In every business on the coast. Swear to God, they got the most. In every business on the coast. They got the flicks. Flakes, flakes. They can't fix your brakes. You ask them, where's my motor? Well, it was eaten by snakes. You can stab and shoot and spit, but they won't be fixing it. They're lying and lazy. They can be driving you crazy. Swear to God they got the most. And every business on the coast. Swear to God they got the most. And every business on the coast. Well, I am just as nice as I could. Well, if my job would somehow be finished by Friday. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, come abbiamo preannunciato abbiamo al telefono un compagno dell'assemblea Riapriamo Villa Tiburtina. Pronto, ci senti? Pronto? Attenzione che abbiamo, non ci sentiamo. Pronto? Adesso ci senti? Io mi sento. Adesso, perfetto,
sì,
anche
sì,
noi. Bene,
sono.
Bene, bene, adesso okay. Anche noi. Sì. Ciao, benvenuto al telefono. Allora, come dicevamo, nella delibera del 30 dicembre, un po' sotto, più che sotto l'albero di Natale per la Befana, è arrivato questo regalo della, diciamo, dell'inserimento di Villa Tiburtina fra le strutture che verranno finanziate dal PNRR per la loro apertura come case comunità. E ricordiamo agli ascoltatori che al momento si tratta di una delibera che fa un elenco, ma che non è che già stanzia i finanziamenti. Per avere i finanziamenti veri e propri saranno necessari ulteriori passaggi normativi. Detto questo, a te la parola.
Allora sì, diciamo che per noi questo è sicuramente un grande risultato, perché quando ci siamo avventurati nel tentativo di riaprire una struttura sanitaria a Rebibbia, un quartiere dove appunto mancano presidi sanitari pubblici completamente, sostanzialmente abbiamo ricevuto tantissime porte in faccia da parte di tutti i livelli delle istituzioni, da quello locale fino a quello regionale, e diciamo era un qualcosa che ci veniva detto come se chiedessimo la luna. Eppure diciamo il primo risultato è arrivato. Di fatto Villa Tiburtina, dopo tutta una mobilitazione che ormai ha diversi mesi che coinvolge il territorio, finalmente riesce a riaprire. E il modo in cui ci arriva l'informazione della riapertura della struttura sanitaria già è, diciamo, emblematico della difficoltà nel riuscire a far passare questo tipo di rivendicazioni dal basso e insomma nel provare a far passare un modello diverso di sanità pubblica e territoriale. Infatti diciamo che nonostante noi fossimo andati più volte a parlare con la regione e anche a parlare con il municipio recentemente, sembrava appunto che nulla si stesse muovendo, almeno questo è quello che ci veniva detto. Salvo poi apprendere da un noto abitante del quartiere, Zero Calcare, Michele, che aveva ricevuto una chiamata dalla regione nel quale gli veniva non solo informato della riapertura di La Tiburtina, ma sì, addirittura gli facevano i complimenti, diciamo, no? E giustamente Michele,
che magari si aspettavano una striscetta su Netflix.
magari, esatto, si aspettavano un po' di pubblicità, o sicuramente gli interessava la pubblicità, diciamo, non la rivendicazione, ecco. E quindi insomma ci siamo mobilitati per trovare traccia di quanto stava succedendo a Villa Tiburtina, fino a riuscire a trovarla all'interno delle delibere di cui giustamente hai parlato te, una delle delibere uscite il 30 dicembre, quindi proprio sotto Capodanno, nella quale appunto è inserita Villa Tiburtina come casa di comunità. Tra l'altro insieme, non è l'unica del nostro territorio, per cui sono previste ben 4 case di comunità per il 4° municipio, e speriamo che possa essere veramente un modello, insomma, su cui costruire un modello diverso di sanità, e che la casa di comunità non venga, diciamo, abbrutita come è stato per la casa della salute.
In merito a questo, proprio oggi abbiamo trovato una prima bozza, ma a uno stato molto avanzato, quindi probabilmente che va verso una definizione, sul modello dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale ad opera appunto del Ministero della Sanità, nel quale viene indicato anche rispetto alle case comunità, poi ne parleremo di più successivamente a questa telefonata,
e le caratteristiche di questa casa della comunità. E diciamo, fra queste, un elemento che salta agli occhi è la presenza di personale in larga parte di natura professionale e non dipendente. Ecco, rispetto a questo non so se voi già state sviluppando dei ragionamenti.
Diciamo, noi la nostra rivendicazione nasce come richiesta di una sanità pubblica e alla portata delle tasche di tutti, quindi in controtendenza rispetto al modello di privatizzazioni che abbiamo visto sin dalla giunta Zingaretti alla regione. E in questo chiaramente ci aspettiamo, come dire, la riapertura è solo l'inizio di una casa di comunità. Noi ci aspettiamo che dopo questo primo passo riuscire a inserirci nell'ambito di quella che è la progettazione di questo spazio, affinché intanto si realizzi una forma di progettazione partecipata, e quindi se la casa si chiama di comunità, che la comunità sia veramente coinvolta nel processo di progettazione, e poi ovviamente che sia pubblica non nel senso solamente della proprietà, ma anche nel senso dei lavoratori che ci stanno dentro, e quindi del modello, diciamo, che deve essere pubblico in tutto e per tutto. Quindi chiaramente sì, noi siamo contenti della riapertura, che per noi rappresenta comunque una vittoria, dato che i pronostici, come dire, c'erano sfavorevoli.
Tutti però contro di voi.
Tempo, esatto, tutti contro di noi. E meno male che c'eravamo anche diverse, la solidarietà di tanti compagni e compagne, e anche di Michele, che sicuramente è stato una risorsa importante. E però ovviamente adesso la battaglia sta nel riuscire a creare veramente un luogo di sanità territoriale pubblico, dove la salute di prossimità si realizzi e non si realizzi il modello di speculazione sulla salute delle persone che finora è andata avanti. Speriamo che in questo Villa Tiburtina possa diventare veramente un esempio. Quindi diciamo che adesso si apre un percorso, ma nei prossimi mesi, e forse anche di più, perché poi da qua alla riapertura vera e propria potrebbero passare anni. E quindi si apre un percorso lungo di confronto, in cui bisognerà imporre un cambiamento del modello di sviluppo e del modello di sanità.
Certo. Senti, proprio in relazione a questo, immagino che intanto qual è stata la reazione del quartiere a questa notizia, quanto siete già riusciti a diffonderla, o ancora, diciamo, la sanno in pochi, e quindi quali sono le prossime iniziative che avete in programma?
Allora, domenica 13 febbraio, quindi a molto breve, abbiamo deciso di organizzare un'assemblea pubblica nel Parco Cicogna, quindi domenica 13 febbraio alle ore 10:30 in via Palombini, proprio per discutere, insomma, tutto il quartiere di questa riapertura e decidere tutti insieme quali sono, non solo, perché poi ovviamente questa assemblea è un momento aperto, quindi anche a tutte le realtà che sono interessate, diciamo, all'argomento, però in particolare al nostro quartiere, per iniziare a organizzare questo percorso di rivendicazione, perché appunto vogliamo riaprirla in un modo che sia veramente di comunità, Villa Tiburtina. E quindi domenica 13 febbraio è il primo appuntamento con un'assemblea pubblica nel parco, e poi ci stiamo preparando per anche, diciamo, portare in modo, diciamo, festoso questa notizia, che comunque è un successo, nell'ambito delle giornate del carnevale. Quindi ci stiamo organizzando per allestire anche un carro di carnevale e festeggiare con tutto il quartiere.
E questa cosa del carnevale, quindi in che
il 23
data?
Febbraio.
Prima del 13, ce lo dicevate chiaramente già l'altra volta, perché partecipi del percorso del coordinamento regionale sanità e anche verso il congresso. Il 5 febbraio c'è appunto, ci sarà questa conferenza stampa presso Metropolis che presenterà questo congresso, nel quale immagino voi interveniate e porterete insomma l'invito a questa battaglia.
Certo, no, il 5 a Metropolis ci saremo sicuramente, sia per la conferenza stampa che per supportare questo percorso, proprio perché siamo convinti che diciamo non è contentino quello di Villa Tiburtina, non può essere semplicemente l'arrivo di questa battaglia, ma si deve estendere e si deve unire, proprio perché se non ne usciamo adesso con una rivendicazione forte su questi temi, mentre siamo in una pandemia, quindi mentre la salute dovrebbe essere qualcosa che sta a cuore a tutti, in questo momento non arriverà mai. E mi preme anche sottolineare che sono previste oltre un migliaio di case di comunità e che solo a Roma è prevista la riapertura di oltre 170 case di comunità, quindi diciamo non vuole essere un esempio isolato quello di Villa Tiburtina, ma vuole essere diciamo inserito in una più ampia strategia di rivendicazioni, e quindi parteciperemo molto volentieri al terzo congresso sulla salute e a questo incontro del 5 febbraio a Metropoli.
Certo, fra l'altro appunto tu dicevi appunto in generale a livello nazionale si prevede l'apertura di 1288 case della comunità, e appunto nell'elenco che ci davamo all'inizio della famosa delibera del 30 dicembre che indica quelle che verranno finanziate come interventi diciamo di carattere edile nella nostra regione, molte diciamo sono realtà già oggi esistenti sotto forma di ambulatori, punti ASL, poliambulatori o cose di questo tipo, case della salute eccetera, che vengono trasformate in case della comunità, no? Proprio per il territorio a cui facevi riferimento te, penso a Via Mozart, penso a Via De Pietralata eccetera, che sono strutture già oggi esistenti, e quindi diciamo un altro impegno che in qualche modo penso noi ci prendiamo è anche quello di intervenire e vigilare, soprattutto se c'è disponibilità da parte delle popolazioni del territorio, affinché non sia semplicemente un rifacimento de facciata, insomma, in questo caso lo possiamo dire bene, visto che si vanno a intervenire sulle strutture edili, che poi non cambia nulla invece nella realtà dell'assistenza territoriale. Questo lo dico anche perché in quel documento, in quelle linee guida che ci davamo prima, che sono uscite oggi da parte del Ministero della Salute, per esempio si individuano i distretti territoriali come entità che interessano una composizione di 100.000 abitanti, con un significativo passo indietro rispetto a, mi sembra, i 30-35.000 che erano previsti ad oggi.
No, assolutamente, quindi diciamo c'è assolutamente da stare vigili, perché penso che sia un'opportunità decisiva per chiunque abbia intenzione di migliorare il sistema sanitario pubblico. L'occasione dei soldi del PNR chiaramente poi è un'occasione ghiotta anche per il capitale e quanti speculano sulla salute, e quindi assolutamente è un momento critico e fondamentale, strategico diciamo, per questo tipo di rivendicazioni.
E certo, in questo senso immagino che il vostro esempio, ci auguriamo, possa stimolare analoghe mobilitazioni, iniziative all'interno di tanti altri quartieri, comitati, eccetera, in realtà che stanno nella realtà di Roma e che, come voi e come tutti, vivono la difficoltà dell'accesso al servizio sanitario, o per ragioni economiche, o per assenza di strutture, o per ragioni di status giuridico. Fatto sta che sembra sempre molto difficile poter usufruire di servizi sanitari adeguati.
Assolutamente no, la speranza è che riapra una villa tiburtina in ogni quartiere, diciamo, chiaramente, quindi che tutti i compagni e le compagne si sentano propria questa rivendicazione e propria questa battaglia.
Certamente. Va bene, non so se vuoi aggiungere altre cose, se no riepiloghiamo gli appuntamenti e per il momento ti saluto.
Sì, ricordo giusto gli appuntamenti, quindi in primo luogo il 5 febbraio a Metropolis per il lancio del terzo congresso sulla salute, e quindi domenica 13 febbraio in quartiere Re Bibbia, via Palombini, alle ore 10:30 per l'assemblea pubblica in cui appunto si discuterà del futuro di Villa Tiburtina.
E poi il 23 febbraio invece festeggiamo il carnevale. Su Villa, con Villa Tiburtina. Ok, va bene, di nuovo grazie, se non hai altro da aggiungere ti saluto. Ciao. Pronto? Ok. Va bene, abbiamo quindi ascoltato il compagno dell'assemblea della riapertura di Villa Tiburtina, che ci ha indicato sia gli appuntamenti che ricorderemo in chiusura di trasmissione, sia come, qual è lo stato della situazione. Adesso, prima di riprendere un po' i ragionamenti che stavamo facendo su sia con il compagno al telefono sia prima sull'applicazione del PNRR alla sanità, mandiamo uno stacco musicale. Oh,
città delle ninfe. Contro di me, per gli insetti papà, per i lupi le alte mare. Via la gravità che vola via.
Radio Onda Rossa 87900 MHz, il telefono 06 49 17 50, il telefono è naturalmente sempre aperto a disposizione per chi volesse dare il proprio contributo ai temi di cui stiamo dibattendo, ma anche per chi volesse informarci con notizie o quant'altro accade nella città. Abbiamo appunto fatto questa corrispondenza telefonica con questo compagno del comitato dell'assemblea per la riapertura di Villa Tiburtina e con lui siamo andati un po' a ragionare su quello che ci si pone davanti oggi. Dicevamo, per chi magari si pone all'ascolto soltanto adesso, che il 30 dicembre ci sono state tre delibere da parte della Regione Lazio in merito al servizio sanitario e che andavano soprattutto a definire gli impegni relativamente a quanto previsto dal Piano Nazionale di Riforma e Resilienza. Una di queste delibere elencava tutte le strutture che attraverso interventi di carattere edile andranno a costituire le case di comunità presenti sul nostro territorio. Le case di comunità, appunto, previste dal PNRR dovranno diventare il fulcro della medicina territoriale, ne dovranno essere aperte 1288 su tutto il territorio nazionale e avranno appunto il compito di fornire H24, 7 giorni su 7, assistenza sanitaria sui territori su cui insistono. In questo elenco pubblicato dalla giunta regionale figura anche Villa Tiburtina, che, come sa chi ci ha ascoltato in questi anni di trasmissione, è una lotta che un po' tutto il territorio di Ponte Mammolo e Rebibbia sta portando avanti insieme col Coordinamento Regionale Sanità da oltre un anno e mezzo, appunto, una battaglia per riaprire questa struttura di proprietà dell'Università della Sapienza, per riaprirla come servizio pubblico al sanitario al territorio, funzione che rivestiva fino a più o meno una decina d'anni fa. Diciamo che quindi questo primo passo della battaglia è stato vinto. Si tratta chiaramente che fra la deliberazione e la realizzazione concreta dell'apertura del posto passerà del tempo, e questo tempo andrà riempito attraverso le battaglie per ottenere che questa riapertura contenga quello che, di cui la popolazione del territorio ha bisogno. Ma dicevamo, in questo elenco di case della comunità fornita dalla Regione Lazio vediamo che ci sono, a parte appunto il caso di Villa di Burtina e magari altri che personalmente non conosco, sono indicate tutta una serie di strutture già oggi presenti sotto varia forma come strutture di interesse del Servizio Sanitario Nazionale. Pensiamo, giusto per rimanere all'interno dell'ASL Roma 2, a via Mozart o a via dei Caulipte, a via della Rustica, alla struttura di via Bresato, alla struttura di via Forte Guerri, quindi quella che sta a ridosso dell'Arco Preneste, il famoso Santa Caterina di cui tante volte abbiamo parlato qua. E così potremmo continuare via Cartagine, potremmo continuare a lungo l'elenco. Quindi, diciamo, in primo luogo questo piano prevede solo in pochi casi, solo laddove si è sviluppata un forte impulso, una forte spinta da parte del territorio, un'effettiva apertura di nuove strutture. Nell'altri casi si tratta praticamente di un rifacimento estetico di quanto già esistente. Ma cosa più importante, se vogliamo, più importante ancora, è andare a capire in questo processo di ristrutturazione e riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, quali sono gli obiettivi che la controparte istituzionale si sta dando. In questo ci soccorre la pubblicazione da parte del Ministero della Salute di un documento come linee guida per l'assistenza territoriale. Il titolo preciso, perlomeno della bozza, è Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale, che appunto indica quale progetto hanno in mente i nostri legislatori. E allora, se lo andiamo a vedere, chiaramente non vi annoierò con un ragionamento, insomma, troppo analitico, ma dando alcuni spunti di riflessione, insomma alcuni elementi che potranno risultare utili eventualmente, almeno così ci auguriamo, anche a interventi e considerazioni future. Diciamo, all'interno di questo documento vengono delineate le modalità di intervento. Intanto si parte con una differenziazione delle realtà a secondo della composizione della popolazione nei vari territori. E sulla base di questo si va a definire una analisi del bisogno di salute, che sarebbe un passaggio del tutto corretto, peccato che viene molto poco svolto, e quindi da questo ne deriva un cosiddetto progetto salute che si esplica attraverso appunto principalmente queste tre tipologie di strutture, cioè le case di comunità, la centrale operativa territoriale e gli ospedali di comunità. Prima di questo si viene a definire il distretto sociosanitario. Oggi i distretti, secondo la normativa attualmente esistente, dovrebbero interessare, poi sappiamo benissimo che non è così, ma dovrebbero interessare una popolazione di circa 25-30 mila persone, mentre in questo documento si indicano in 100.000 circa gli abitanti che andranno a costituire il distretto socio-sanitario. All'interno del distretto è prevista la presenza di una casa della comunità, cosiddetta hub. Vengono fatte distinte due tipi di casa della comunità, una hub e uno spoke, con alcune differenze del tipo di servizi che dovranno offrire, e quindi che sia presente una casa di comunità ogni 40-50 mila abitanti. Quindi vuol dire un paio di case di comunità hub ogni distretto, più qualcun'altra a livello di case di comunità spoke, che invece stanno intorno ai 20-30 mila abitanti. Viene prevista anche una centrale ogni 100.000 abitanti, una centrale operativa territoriale ogni 100.000 abitanti, così come un ospedale di comunità ogni 50-100.000 abitanti. Dentro questi numeri poi che cosa andranno a fare queste cose? Ovviamente ribadisco, sto facendo un ragionamento molto tagliato con l'accetta per esigenze insomma di una trasmissione radiofonica che non può essere troppo noiosa, e quindi dicevamo le case di comunità sono dei luoghi in cui sono previsti una serie di servizi. Una serie di servizi che sono, qua viene detto, servizi di cure primarie erogate attraverso equip multidisciplinari. E vediamo che queste equip vedono presenti i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali interni, dipendenti del servizio sanitario, sia invece come acquisiti attraverso contratti di servizio o convenzioni, infermieri di famiglie e di comunità, anche qui con un'indicazione verso un passaggio alla funzione professionale degli infermieri, e quindi con significativa possibilità che anche qua si ricorra a soggetti di tipo privato, e così via, e quindi diciamo con una costruzione che rischia parecchio di essere una sorta di contenitore di prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi dal punto di vista dell'utenza del tutto indistinguibili da qualunque altro servizio fornito dalla ASL, ma servizi che a sua volta la ASL acquisisce sul mercato privato, quindi non più un Servizio Sanitario Nazionale che è anche produttore dei servizi che offre, ma sempre più un mero organismo di distribuzione dell'offerta al territorio in maniera indistinguibile fra quella pubblica e quella privata, e quindi con un evidente stravolgimento del concetto di servizio sanitario pubblico, e che per sua natura dovrebbe fornire appunto alla popolazione tutte le necessità di tutela di tutela della salute. E saltando un attimo i discorsi sulla centrale operativa territoriale, che comunque sostanzialmente si tratta di una struttura che attraverso il ricorso a strumenti soprattutto di carattere digitale, di telemedicina e quant'altro, assiste o comunque monitora la condizione dei pazienti in assistenza domiciliare. Dicevo, andando un attimo oltre a questo, poi naturalmente ci ritorneremo, come dicevamo è un documento che è stato pubblicato oggi, quindi abbiamo avuto un tempo abbastanza ristretto per poter dare per poter fare una prima riflessione, e quindi rinviando a ulteriori approfondimenti in altra epoca, ci interessa ancora dare due informazioni rispetto a questo evento. Uno, il fatto che fortunatamente per quanto riguarda i consultori mantiene l'obiettivo di un consultorio ogni 20.000 abitanti ancora meno 10.000 in caso di aree particolarmente disagiate, ma con due elementi un po' che ci interrogano. Uno, nella definizione del consultorio viene detto, leggo testualmente: il consultorio familiare è la struttura aziendale, è già questo, no? Al libero accesso e gratuita, deputata alla prevenzione, promozione della salute, consulenza e cura rivolta alla donna, al minore, alla famiglia in senso ampio, in linea con le evoluzioni sociali correnti e al contesto comunitario di riferimento dei predetti. E quindi diciamo, ecco, già questa definizione è una definizione che può essere intesa in tanti modi. L'altro aspetto è che l'attività del consultorio, si dice, può essere svolta anche all'interno delle case della comunità, e quindi in questo senso la preoccupazione, il timore che diventino strutture a doppia faccia, per cui sono case della comunità che alla bisogna si trasformano in consultori o viceversa, diciamo, diventa un elemento importante. E ultimo accenno che volevamo fare rispetto a questo documento è relativo al Dipartimento di Prevenzione. Viene ricordato, insomma, quello che prevederebbe in teoria come funzione del Dipartimento di Prevenzione già la legge 833 del 78 istituita dal Servizio Sanitario Nazionale, posteriormente i decreti del 92. Diciamo, il Dipartimento di Prevenzione avrebbe il compito di individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale. E questo vuol dire intervenire tanto sull'inquinamento da rifiuti, naturalmente non posso non pensare a Villaggio Ardeatino e alla discarica di Roncigliano, così come a quella che sono le condizioni di nocività che derivano sia per il territorio che per i lavoratori dagli insediamenti produttivi. Pensiamo all'Ilva di Taranto, per pensare a un caso diciamo conosciuto più o meno da tutti, ma questo tipo di situazione in scala ridotta la troviamo diffusa nel e mi tengo basso 90% delle realtà lavorative, soprattutto di carattere industriale o logistico. E questo significa anche una tutela, un intervento rispetto a quella che è la situazione dello sfruttamento degli animali, così come della cura del cibo e di tutto quello che è il patrimonio agroalimentare. E però viene prevista la presenza di un dipartimento di prevenzione ogni 500.000 abitanti. Allora, già oggi i dipartimenti di prevenzione sono praticamente completamente sottodimensionati, con scarsissimo personale, messi di fatto nell'impossibilità di agire. E immaginatevi che cosa potrebbe accadere, cosa significa avere un dipartimento di prevenzione ogni 500.000 abitanti. O parliamo di dipartimenti con una dotazione organica importante, e ci sembra difficile dare forza a questa ipotesi, oppure parliamo di una struttura che viene resa sempre meno efficace. E del resto diciamo la logica che guida tutti gli interventi ad opera di questo governo, dei governi precedenti, delle politiche Unione Europea eccetera, sono interventi che hanno come finalità quello di facilitare e favorire il cosiddetto lavoro d'impresa, e quindi naturalmente qualunque strumento, come potrebbero essere i dipartimenti di prevenzione, che può ostacolare la devastazione ambientale e umana operata dal sistema di imprese capitalistiche, e deve in qualche modo essere contrastata, e quindi non si può pensare che si sviluppino servizi pubblici di tutela effettivamente efficaci. Ecco, ci sembra che quindi il quadro che si delinea è un quadro che da un lato ci evidenzia con chiarezza qual è il progetto che il governo e le istituzioni in generale sta perseguendo nell'obiettivo appunto di accrescere il saggio di profitto e quindi la valorizzazione del capitale, e dall'altro lato però ci dice pure che quella presente in questo momento è una grande opportunità che avremmo se solo fossimo capaci di articolare iniziative concrete di lotta e mobilitazione, di cui senz'altro la battaglia di Villa Tiburtina è un dato come dire esemplificativo, ma che necessiterebbe di tante altre esperienze simili e anche diverse, e anche di un'attivazione forte da parte dei lavoratori del settore sanitario. In questo senso sappiamo che si sta ragionando su momenti di confronto, eccetera, magari anche nell'ambito del percorso verso il terzo congresso nazionale sulla salute, si potrà provare a interloquire e a costruire momenti di intersezionalità con le necessità dei lavoratori e delle lavoratrici del settore sanitario, che in questo momento dobbiamo dire da un lato vengono blanditi, eccetera eccetera, chiamati eroi, insomma tutta la retorica che ben conosciamo, ma che dall'altro lato ci sembra siano diciamo così vittime di una riflessione, di una impostazione rivolta più al riconoscimento della libera professione piuttosto che alla conquista di un servizio sanitario che sia effettivamente un servizio utile alla crescita e al benessere dell'intera comunità umana. Ma ecco, su questo avremo magari modo di ritornarci ulteriormente nelle prossime trasmissioni. E diciamo che a questo punto manderei uno stacco musicale che ci consente anche di lasciare spazio per eventuali interventi, contributi telefonici. Dopo, rientrando in studio, se non ci sono appunto interventi, andremo a concludere la trasmissione odierna. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50.
E poi il ritorno povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. Democrazia e chi ce l'ha, e poi trent'anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come detto, andiamo a concludere la trasmissione odierna. Ci siamo occupati della, un po' di fare il punto su quanto prevede il PNRR in merito alla sanità, partendo da le delibere di fine dicembre 2021 della Regione Lazio, con le quali appunto la Regione Lazio ha indicato le strutture che usufruiranno dei fondi previsti al PNRR, e dentro questo elenco abbiamo trovato quello che è il frutto di una battaglia che portiamo avanti da oltre un anno e mezzo, cioè la riapertura di Villa Tiburtina. Rispetto a questo, che è sicuramente un grande risultato che accogliamo insomma con molto piacere, si è immediatamente sviluppato all'interno dell'Assemblea per la riapertura di Villa Tiburtina una riflessione sulla necessità di riempire quel luogo di quelli che sono i bisogni e le necessità di salute che esprime il territorio. E allora, per iniziare a ragionare su questo, su questa nuova battaglia che si apre, anche perché l'inserimento di Villa Tiburtina nella lista delle strutture che avranno l'opportunità di fruire dei fondi del PNRR significa l'avvio di un processo che non è che si conclude domani mattina, ma probabilmente prima di vedere la luce avrà bisogno di tempi piuttosto lunghi, e allora questi tempi è nostra intenzione andarli a riempire con le richieste e i contenuti che vengono dal territorio. Dicevamo quindi che dentro questo, proprio per questo obiettivo, è già convocata una assemblea del territorio aperta al contributo di tutta la città per domenica 13 febbraio alle ore 10:30 presso il Parco Cicogna. Prima ancora, cioè sabato 5 febbraio, presso l'occupazione di Metropolis sulla via Prenestina, di indirizzo preciso ve lo dico fra poco. Dicevamo su il 5 febbraio, appuntamento alle ore 11 per chi vuole fare una visita guidata del luogo, luogo che ospiterà il terzo convegno della salute al tempo della pandemia o della sindemia, che dir si voglia. E appunto, quindi il 5 febbraio Metropolis si trova su via Prenestina numero 913. Il 5 febbraio alle 11 ci sarà questa visita guidata per chi vuole, a seguire a mezzogiorno una conferenza stampa di presentazione del terzo congresso, e nel quale ovviamente interverranno anche i compagni di Villa Tiburtina per raccontare i prossimi appuntamenti, i prossimi passaggi di quella battaglia. Ricordiamo che il Metropolis ospita il MAM, cioè il Museo d'arte moderna a Roma, e quindi ecco che la visita guidata, diciamo, è un altro momento interessante. Altri appuntamenti, naturalmente ve ne parleremo nelle prossime puntate. Intanto ricordiamo che il Coordinamento Regionale Sanità si riunisce tutti i giovedì presso l'occupazione abitativa di Viale Province 198, quindi alle ore 17:30, e quindi ci trovate lì anche domani. Chiunque voglia portare il proprio contributo, giovedì 27 invece è fissato un nuovo appuntamento, appunto, di preparazione della conferenza stampa del 5 febbraio in vista del congresso nazionale, sempre in quel di Viale delle Province. In ogni caso, tutte le informazioni necessarie le potete trovare sul sito del coordinamento, appunto coordinamentocittadinosanità.it, o ancora sulla pagina Facebook Coordinamento Sanità. E potete scriverci all'indirizzo coordinamentocittadinosanità@gmail.com, o invece per chi vuole un confronto specifico con l'Assemblea per la Salute delle Donne, potete scrivere assembleasaludedonne@risap.net, o ancora a coordinamento-cancro-al-seno@risap.net. Pure di queste informazioni le trovate ovviamente sul sito del coordinamento e sulla pagina Facebook. Ultimo riferimento per chi volesse invece scriverci via WhatsApp o Telegram, il telefono, che è il 328 73 82 496. Con